Sappiamo che qualunque cosa accada, Dio non abbandona i suoi. Negli ultimi giorni alcuni versetti mi sono diventati grandi. Nel capitolo 14 di Isaia il Signore parla dal versetto 24. Il Signore degli eserciti l'ha giurato dicendo: in verità, come io penso, così sarà, come ho deciso, così avverrà. Ho continuamente aperto la Bibbia e questi versetti sempre mi venivano, chiamavano la mia attenzione, e ho pensato: si è avuto tempo, e si è osservato un po' tutto, e si può dire dove deve tutto accadere come Dio vuole. A volte si pensa che debba essere in questo o quell'altro modo, ma in realtà deve accadere nel modo in cui Dio ha deciso. E nessuno può cambiare nulla, che siano principi o potenze, che siano grandi o piccoli uomini, che siano governanti, vorrebbero che andrebbe in un altro modo, ma non va, solo così come Dio ha ordinato. E deve accadere nel modo in cui Lui vuole. Nel versetto 27 dice: il Signore degli eserciti ha fatto questo piano, chi potrà frustrarlo? Nessuno è in grado di contrastarlo. Quando Dio vuol fare qualcosa, nessuno può cambiare nulla. E la sua mano stesa, la sua mano è stesa, chi gliela farà ritirare? Nessuno. Fratelli e sorelle, queste sono parole effettivamente che non possiamo prenderla alla leggera, ma sono parole serie e di verità. Parole che ha pronunciato il Dio Onnipotente, perché sappiamo quando il suo braccio è steso nessuno è in grado di farglielo ritirare. Quando Lui si propone qualcosa, allora nessuno si può opporre a Lui. Il nemico era furioso quando il nostro Signore è venuto su questa terra. Voleva distruggerlo, voleva vanificare tutto, ma era stato ordinato da Dio così e non poteva far nulla. Tutto deve accadere come era, tutto doveva accadere come era stato ordinato da Dio. Vediamo particolarmente nei nostri giorni. E poi ho aperto alcune volte la Bibbia e sempre mi andava agli occhi Sefania. Sempre questi capitolo 1 e 2, queste parole potenti che Dio ha espresso attraverso il suo servo e profeta. Nel primo versetto dice: questa è la parola del Signore rivolta a Sofonia, e lui non l'ha tenuta per sé, ma ha dovuto scriverlo, ha dovuto annunziarla, doveva metterla su carta perché rimanesse fino ai nostri giorni. E quando leggiamo e guardiamo a questo tempo, vediamo come lentamente, ma in modo sicuro, tutto si sta fondamentalmente realizzando, come tutto avverrà quello che la bocca del nostro Dio ha pronunziato. Sì, quest'uomo di Dio pronuncia tutte queste parole in modo potente. Potete leggere a casa tutto il capitolo, ma ho aperto la Bibbia un paio di volte e sempre ho trovato queste parole potenti e ho riflettuto su questo. E poi nel capitolo 2: raccoglietevi, rientrate in voi stessi, Sì, fratelli e sorelle, in effetti queste parole possono per altri non avere nulla da dire, ma noi come credenti dobbiamo considerare tutto ciò che il Signore ha fatto e dobbiamo guardare indietro a tutto ciò che ha detto, perché anche questa è l'opera di Dio. Soprattutto le predichi potente del messaggio, non è in vano che Dio li ha date. Sono predestinati per i nostri giorni. Non so come con voi, ma quando io leggo non posso farne a meno di leggere questo. Dio li ha dato nel momento giusto, ce li ha date. Se non l'avrebbe fatto, ho pensato dove saremmo vagando adesso. Dove saremmo, fratelli e sorelle? Dove sono gli altri che non sanno nulla dei misteri di Dio, di tutto ciò che Dio sta facendo? Ci saremmo anche noi lì, ma lode e grazie al nostro Signore che non ci ha abbandonato, ma ha in modo meraviglioso compiuta la sua parola e ci ha parlato in modo meraviglioso. E per questo portiamo al nostro Signore l'onore, la lode e l'adorazione. Non voglio parlare più a lungo, il fratello Frank è nel nostro mezzo e lui è, io non sono un predicatore, ma a lui è stato dato da Dio questo. Ma adesso vogliamo alzarci per pregare insieme. Dio fedele, ti ringrazio con tutto il cuore per quest'ora di grazia che posso essere qui di nuovo in mezzo al tuo popolo, fra i tuoi eletti, fra coloro, Signore, a cui tu hai parlato e con i quali tu parli ancora, oh Signore. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo potente parlare che tu hai pronunziato in ogni tempo a Sefania, a Isaia, a Geremia, a tutti gli uomini di Dio hai parlato. Hanno dovuto aspettare a lungo. E vediamo in questi giorni come le tue parole si realizzano in modo meraviglioso. Sappiamo che tutto quello che la tua santa bocca ha detto si compierà. Signore, ti adoriamo. Sappiamo che il grande giorno del Signore è vicino e che si avvicina rapidamente. Oh Signore, lo vediamo con i nostri occhi. Non hai pronunciato parole vuote né parole d'inganno, ma hai rivelato al tuo popolo e ai tuoi servi, Signore, ciò che tu hai decretato. L'abbiamo letto, Signore. Ciò che tu hai deciso di fare lo porti a compimento. Grazie a te, Signore. Lode al tuo nome meraviglioso. Meraviglioso. Ti ringrazio per la tua parola rivelata potente. Ti ringrazio anche per l'ultimo fine settimana in cui tu hai dato e nutrito il tuo popolo, Signore. Grazie, Signore. Siamo felici e non possiamo smettere di glorificare il tuo nome, di lodare il tuo nome, Signore. A te solo sia l'onore, la lode, l'adorazione nel nome di Gesù. Amen. Ringraziamo il Signore per il privilegio di essere qui di nuovo. Stasera volevo fare il contrario di quello che ha detto il fratello Rus. Volevo annunciare i cantici e lasciare il resto al fratello Rus, perché noi tutti siamo qui per servire con i doni che Dio ci ha dato. Io stesso sono molto grato per le riunioni passate, se sapeste che vengo qui come voi tutti, e poi quando Dio poi nella sua grazia ci parla. Questo mi fa vergognare, mi umilia. A voi volte davvero potrei nascondermi nell'angolo più remoto quando penso alla fedeltà di Dio. Nessuno lo può afferrare in questo modo. Io so che il Signore ci ha dato la sua parola. È un grande desiderio di vedere questa realtà divina. Questo mi è diventato grande e non mi lascia più. Dio è una realtà assoluta eterna e dobbiamo afferrare, dobbiamo renderci conto se diciamo che anche Satana è una realtà, allora è solo una realtà temporanea, è una realtà di menzogne. Dio è realtà vera, eterna. La morte può essere una realtà, ma temporanea, verrà inghiottita dalla vita, rimarrà solo una realtà, è la vita. E quando vediamo gli opposti in questo modo, Dio e il diavolo, la luce e le tenebre, la vita e la morte, e come può andare avanti in questo modo, pensiamo che sia due realtà, ma una sola rimarrà, perché una era dall'eternità, tutto il resto finirà, e noi l'abbiamo capito molto bene. Tutte le cose che hanno un inizio avranno anche una fine. Solo ciò che non è mai iniziato non potrà finire. Anche Lucifero è stato creato. Lo potete leggere in Ezechiele, nel giorno in cui sei stato creato. Quindi è qualcosa di creato. Dio è dall'eternità a eternità. È sempre stato e sarà sempre. Satana non era nell'eternità e non lo sarà nell'eternità. Alla fine, dopo il regno millenario, Satana, il falso profeta e l'anticristo, tutte e tre saranno gettati nel lago di fuoco e non li vedremo né sentiremo mai più. È la fine. Il fuoco consumerà tutto ciò che andrà lì. So che qui abbiamo insegnato la parola di Dio in modo veritiero e non devo rimangiarmi nulla, ma il passo biblico, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, si riferisce assolutamente al regno millenario, non all'eternità. Scrivetelo nel vostro libro, è già scritto nella Bibbia. Sì, è così. Nella Bibbia già è scritto. Non ci può essere un nuovo cielo, una nuova terra in cui si alzi il fumo che offusca tutto, il fumo del lago di fuoco. È impossibile. Dopo il regno millenario tutto sarà assolutamente sistemato. Allora ci saranno un nuovo cielo, una nuova terra. È così, il vecchio è passato. Sì, non ci ricorderemo più del vecchio stato dove eravamo, ma alcuni sembrano di non crederci, anche se sono credenti. Questo mi sorprende a volte, ma voglio leggerlo nonostante dalle Sacre Scritture, in modo che sappiate che è al 100% che si riferisce al regno millenario. Altrimenti potrebbe accadere che uno o l'altro possa non possa essere sicuro. Leggiamo in Isaia 66, e qui è scritto al versetto 22: infatti come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne. Quando avverrà, quando sarà, quando tutte le carni verranno ad adorare il sabato e nella luna nuova, nel nuovo cielo e nella nuova terra non ci sarà più sabato né luna nuova. Questi sono concetti temporali. Tutti questi saranno feriti, nessuno guarderà fuori e vedrà i cadaveri di coloro che stanno bruciando nel fuoco. Questo non sarebbe una cosa gloriosa, sarebbe un tormento anche per coloro che lo vedrebbero. No, si riferisce al 100% al regno millenario, ma non volevamo parlare di questo. Abbiamo ascoltato la parola meravigliosa, ciò che Dio ha progettato lo realizzerà. Ma ora veniamo davvero al punto. Dio ha progettato qualcosa anche con la Chiesa, e questo è il punto. Se uno ascolta le notizie, sembra che tutti siamo in grado di capire le cose. Quando il Presidente degli Stati Uniti parla di MX e dice lì saranno dislocate l'86, allora sappiamo esattamente il giorno X, le uova saranno deposte, l'America sarà distrutta e quello sarà il giorno X, e la M, beh, quello potrebbe arrivare o meno, non si sa. Possiamo distinguere fra le due cose, possiamo discernere con Israele e le nazioni, ma Dio ha un piano con la sua Chiesa. E a che cosa ci servirebbe se sapessimo che Lui compie il suo piano con Israele, con l'Egitto, con la Siria, con i popoli, con le nazioni, con Roma e tutto il resto che avviene? È bello saperlo e siamo grati perché lo sappiamo, ma dobbiamo dire che Dio ha un piano con la sua Chiesa anche in questi ultimi giorni. E ci sono delle linee guida che sono nel comandamento originale. Questo è il piano di Dio per la Chiesa e con la Chiesa per continuare il ministero del Signore nello stesso modo come Lui lo ha fatto in quel tempo. E dobbiamo riconoscere questo piano divino e portarlo a compimento. Dio attraverso di noi deve portarlo a compimento, ma l'ho già menzionato, nel mandato del Signore. Il Signore non ha detto mai una volta: quando entrate in una città pregate che io faccia questo o quello o che faccia quell'altro. Niente di tutto questo. Egli dice: vi mando di città in città, andate e dite agli abitanti della città che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Guarite i malati, risuscitate i morti, curate i lebbrosi. È un ordine, un mandato. Ecco, sì, nel piano di Dio. Immaginate se i discepoli sarebbero entrati nella città e avessero iniziato a supplicare timidamente: Signore, fai qualcosa in questa città. No, Lui li ha comandati: entrate nella città e quando sarete entrati fate così e così. Questo era il suo mandato, il suo comando. E arriverà il momento in cui non predicheremo più, ma porteremo a compimento quello che Lui ci ha detto, e ci aspettiamo da Dio che si realizzi e davanti ai nostri occhi. Così era come era in realtà nel suo ministero, e si è rivelato e fatto conoscere. Così deve avvenire nella Chiesa, non c'è un'altra via. Quando qui è scritto: il Signore degli eserciti l'ha giurato dicendo, In verità, come io penso, così sarà, come ho deciso, così avverrà. E così come io mi sono proposto, verrà a compimento. Questo lo crediamo dal profondo del cuore, questa verità assoluta. Ma lo ripeto, solo di sapere quello che Dio ha deciso sulle nazioni, su Israele, anche per i tempi della fine, che verranno tempi costosi, carestie, terremoti e tutto il resto. Lo sappiamo tutti e siamo anche grati per questo, che abbiamo gli occhi aperti, ma non è tutto. L'intero pacchetto appartiene insieme e noi come Chiesa dobbiamo riconoscere le cose per la Chiesa, come Israele deve riconoscere ciò che Dio ha stabilito per loro. Anche noi dobbiamo riconoscere ciò che Dio ha voluto per noi e ciò che ha deciso che deve avvenire. E ha deciso alla fine di inviare un profeta. Ha deciso la sua Chiesa di portarla fuori da ogni confusione. Ha deciso di rivelare i suoi segreti. Ha deciso molte cose e quello che lui ha deciso l'ha portato a compimento. Non è rimasto solo un annunzio, è questo che mi è diventato così grande, che da una parte c'è stato l'annuncio, ma dall'altro lato, attraverso l'adempimento, ogni profezia ha trovato la sua legittimità. E se si parla di Giuseppe nel Vecchio Testamento, anche in Salmo si legge, gli legarono i piedi con ceppi finché la sua profezia si adempì. Aveva la profezia delle spighe di grano, dei covoni e così via, e che i fratelli si sarebbero inchinati davanti a lui, è successo, è avvenuto, ma finché questo non avveniva i suoi piedi erano legati. Aveva la profezia, aveva visto la visione, sapeva che accadrebbe, ma nel momento del compimento i suoi piedi non erano più legati, le mani erano sciolte, lui era sciolto e avveniva qualcosa complessivamente, le folle venivano, tutto Israele e chiunque aveva fame ricevettero ciò che avevano bisogno nei giorni in cui si compiva la profezia. E così la profezia adempiuta è sempre qualcosa di meraviglioso. La profezia realizzata è qualcosa di meraviglioso finché ancora in sospeso è una speranza, ma quando si realizza una realtà, allora si può fare come Simeone, prendere il Signore fra le braccia, il bambino Gesù e dire: ora Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo. Allora dalla speranza, dal desiderio, dalla profezia, la promessa sono diventate realtà, è diventata realtà. E cari, credetemi, non ci muoveremo finché non le promesse si realizzano, le promesse che Dio ha dato alla sua Chiesa. Solo attraverso il compimento i nostri piedi possono essere liberati, le nostre mani non saranno più legate, le nostre bocche potranno aprirsi come era con Zaccaria, c'era la promessa. Aveva difficoltà col credere, non poteva più parlare, ma il giorno in cui la promessa divenne realtà e gli fu consegnata la tavoletta per scrivere, egli scrisse, ma la sua bocca si aprì e la sua lingua si sciolse. Il giorno era arrivato, non si trattava più di una promessa, ma era realtà, era il compimento della promessa. E questo è ciò a cui tutti i credenti hanno attinto per rinforzarsi spiritualmente nei loro giorni. È così che dobbiamo vedere anche alla fine dei tempi. La realtà divina è il compimento della profezia biblica. Che cos'era Gesù Cristo? Era profezia biblica realizzata, era il seme della donna che doveva schiacciare la testa del serpente e l'ha schiacciato. Tutto è diventato realtà. Ogni espressione dei profeti divenne realtà. Michea dice nel capitolo 5: ma da te, o Betlemme, frata piccola per essere fra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. Questa era una profezia e improvvisamente era realtà. Improvvisamente il Signore nasce nella stalla di Betlemme. Realizzazione, realtà. E quando la parola è diventata carne, tutti noi abbiamo a che fare solo con realtà divina. E se lo afferriamo in fede, senza sforzo, ma diciamo davvero: Signore, tu sei realtà, ogni parola di Dio che vi è stata detta, che è stata detta in anticipo, si è adempiuta. Salmo 22: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alla croce l'ha chiamato, e poi viene detto: nessun osso sarà spezzato, e viene il romano col martello nella mano, ma vide che già era morto e non lo toccò affinché si adempisse che nessun osso sarà spezzato, e che gli avrebbero dato aceto con fiele, perché così aveva detto il profeta. E il Signore dice: ho sete, e non gli diedero acqua, ma gli hanno dato aceto, perché il profeta l'aveva detto. E poi dice: spartiranno le 109 profezie si sono compiute, sono diventate realtà nel nostro Signore, nella prima venuta di Cristo. Che dite a questo? Ma adesso la seconda cosa: noi tutti sappiamo questo e ci ralleghiamo, ma non possiamo rimanere qui. Adesso si tratta della realtà nella Chiesa, così come era per il capo della Chiesa in Cristo, il Redentore. Adesso è co-redenti affinché la sua parola si confermi e diventi realtà in noi. E sono tante promesse che si sono adempiute. Dobbiamo avere l'idea che Dio vuole renderci parte della sua realtà divina sulla terra. Voi siete il Tempio di Dio. Il Tempio di Dio è realtà. E quando il Signore dice: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Allora è così. Allora è così come Dio l'ha detto. E se è stato letto, il Signore degli eserciti ha fatto questo piano, chi potrà frustrarlo? La sua mano è stesa, chi gliela farà ritirare? I credenti originari non hanno pregato: Signore, stendi la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi. Non era la preghiera negli Atti degli Apostoli? Sì, lo era. La sua mano stesa, chi gliela farà ritirare? Il Signore degli eserciti ha fatto questo piano, chi potrà frustrarlo? C'è la parola che Paolo scrive agli Efesi, spero che la trovo subito, che il Signore ha il suo piano e lo porta a compimento come Lui si è proposto. E questo è nei due capitoli, capitolo 1 e 2. Prima Efeso, capitolo 1, versetto 9, scritto: facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il suo proposito, secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. Lui ha fatto questa decisione, ha stabilito la sua volontà e così rimane. E se preghiamo la tua volontà sia fatta, allora che Dio ci riveli la sua volontà affinché possa avvenire. Deve diventare realtà quello che Dio ha promesso. E poi c'è quest'altro passo nel terzo capitolo. Nel terzo capitolo, dal versetto 3, di conoscere il mistero di Cristo che nelle epoche passate non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. E vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi e così via. E poi ancora nel versetto 8, a me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Questo è il versetto della Bibbia di cui questa sera si tratta. Attraverso la Chiesa, Paolo non ha spiegato che tutto sarebbe rimasto come prima. L'illuminazione divina era lì affinché la Chiesa comprendesse e riconoscesse che Dio voleva far conoscere la molteplice sapienza anche alle potenze e alle autorità attraverso la Chiesa, così come tutto il potere di Satana è stato certamente sconfitto dal Re Salvatore, così questa vittoria su tutto il potere di Satana deve essere proclamata e proclamata dai redenti fino in tutti, anche nei regni celesti. Questo non è una dottrina nuova e vecchia, ma deve essere messa alla luce in modo che ci rendiamo conto di questo. A me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero, non solo col mistero, ma con la realizzazione del mistero. Un mistero deve anche trovare la sua realizzazione per il compimento, diventa realtà divina. Allora non si tratta più di un mistero, ma è realtà, è realtà. E qui c'è scritta la parola, quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Questo è ora il nostro compito. Se ci consideriamo la Chiesa di Dio, allora dobbiamo prendere questo compito per noi. Non c'è modo di evitarlo, non possiamo essere stati seduti e dire: Signore, grazie, ti ringrazio per il grande mistero. Iniziamo a ringraziare per la realizzazione di questo mistero di Dio che ha avuto prima della fondazione del mondo, che ora vuole portare a compimento alla realtà attraverso la sua Chiesa. E come abbiamo letto prima, che anche le potenze nei cieli, questa deve essere conosciuto anche da queste potenze celesti, che Dio ci metta nel cuore di portare questo davanti a Lui nella preghiera e dire: Signore, siamo arrivati al punto che riconosciamo che in Te ogni parola della Scrittura che si riferiva a Te si è diventata realtà. E l'abbiamo visto, lo abbiamo riconosciuto. Ma adesso siamo arrivati al punto in cui ogni scrittura che è stata data per la Chiesa, ogni scrittura, ogni promessa, ogni comando che è stato dato, che tutto diventi realtà, che noi possiamo mettere a disposizione di Dio, e il Signore ci guarderà con benevolenza. Lui conosce il nostro cuore. Non si tratta di te e me come individui, ma si tratta della Chiesa del Signore. Dio è interessato a realizzare, a adempiere, a rendere realtà la sua promessa, che possiamo vederlo, che possiamo sentirlo. Tutto questo deve avvenire attraverso la Chiesa. E qui leggiamo: secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Secondo la traduzione, è una gloria o un onore per voi. Si tratta del mistero di Dio con la Chiesa. E l'abbiamo ascoltato chiaramente: Dio era in Cristo, Cristo è nella Chiesa. Prima avvenne quello che doveva arrivare a compimento in quel tempo, e adesso avviene quello che era predestinato per questo tempo. E Dio non ci ha rivelato in vano il suo piano. Ci ha voluto mostrare quali promesse sono state fatte alla Chiesa. Sì, perché? Per farci solo venire fame? Per risvegliare un desiderio in noi? O per soddisfarlo? Dio vuole soddisfarlo. Dio vuole glorificare se stesso, vuole realizzare la sua parola, vuole far diventare la promessa realtà, anche la promessa dell'effusione dello Spirito. Era già dai giorni di Isaia promesso, e dai giorni di Gioele fino ai giorni dei profeti. Era una promessa, ma a Pentecoste è diventata realtà. La promessa è diventata realtà. Quando il Signore disse ai Suoi discepoli: andate e predicate il Vangelo, e così via, e poi tornarono, soprattutto i 70 hanno detto: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel Tuo nome. il Signore dice: di questo non c'è bisogno di rallegrare, questa è una cosa ovvia. Ve l'ho detto, vi ho dato l'autorizzazione, vi ho mandato, siete andati nel mio nome con la mia parola. La mia parola è diventata realtà attraverso di voi e con voi. Non c'è altro modo, doveva avvenire. E il Signore dice: ma rallegrate perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Questo è il punto. Questa è la cosa. E credo che dobbiamo semplicemente renderci conto che Dio vuole condurci. Da qualche giorno ho nel mio cuore di vedere questa realtà divina, non solo di leggere le promesse, ma di leggere, di crederle e in qualche modo di vedere la realizzazione come realizzata nella vita della Chiesa. Questo è il compito che dobbiamo affrontare ora. Nessuno può trebbiare la paglia vuota, deve essere pieno grano nella spiga. E crediamo, come abbiamo detto anche in questi giorni, la parola di Dio non è una parola vuota, la parola di Dio è una parola piena, ha potenza di Dio in sé, potere creativo, potere di guarigione, potere di salvezza, potere di liberazione. Ogni parola della promessa ha il potere di Dio in sé per rendere la promessa una realtà vivente. Non io e te, non tu e io facciamo la parola di Dio in realtà, ma il mistero sta nel fatto che la potenza di Dio è già nella parola della promessa. E quando riceviamo la parola della promessa in fede, allora la fede diventa potenza di Dio in noi, così che questa parola che abbiamo ricevuto come promessa deve diventare realtà e non c'è necessario, non c'è bisogno di alcuno sforzo, al contrario, lo sforzo ci ostacola perché vogliamo farlo noi, ma questo deve avvenire per la fede e la fede non è propria opera, ma la fede richiama le opere di Dio e le opere di Dio si compiono per fede, mediante la fede, secondo la parola della promessa. Torniamo all'inizio. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio e la parola fu fatta, si fece carne. La promessa era improvvisamente realtà in un uomo chiamato Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Tutte le parole si riferivano a lui, erano improvvisamente lì, avevano preso forma, lo si poteva vedere come si realizzava attraverso di lui e lo stesso vale per la Chiesa oggi. E noi rimaniamo fermi, Dio ci ha detto che questa sarà realtà, Dio ci ha rivelato la sua parola e questa è realtà. Noi abbiamo riconosciuto la verità, questa è realtà. Nel regno, siamo nel regno di Dio, lo ringraziamo per questo. Abbiamo a che fare solo con realtà divine. E penso che abbiamo anche il diritto di vedere la realizzazione del piano di Dio attraverso la Chiesa. Se siamo la Chiesa o parte della Chiesa, ne abbiamo il diritto. Ma veniamo davvero alla presenza di Dio, sciolti e rilassati nella fede e ringraziamolo già adesso e diciamo: Signore, tu l'hai detto, come io sono nel mondo, così anche voi siete in questo mondo. Come il Padre mi ha mandato, anch'io vi mando. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. E poi c'è la grande promessa: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Questo va oltre quello che noi possiamo pensare, ma Dio non può fare al di più di quello che noi possiamo afferrare, di come siamo in grado di pensare. Se Lui l'ha detto, allora Lui mantiene la sua parola. allora lo deve adempiere, non c'è altro modo. E Dio ha compiuto nel nostro tempo miracoli di creazione che sono andati ben oltre quanto accaduto in quel tempo e possiamo fidarci del nostro Dio completamente. Lui lo farà. Quando Dio ha preso una decisione, la porta a termine. La sua mano è stesa, chi gliela farà ritirare? E l'abbiamo spesso detto, la destra del Signore è alzata. Questo lo dice la parola di Dio. E se crediamo la parola di Dio, allora per te e per me è alzata. E sapete cosa significa? Significa che il popolo di Dio ha la vittoria. Quando le mani di Mosè erano alzate, si sollevavano, il popolo vinceva. E quando le mani di Mosè divennero deboli, erano i nemici vittoriosi. Vennero Aaron e Ur che vennero per sostenere le mani di Mosè. Nessuno ha bisogno di sostenere le mani di Dio. La sua destra è alzata. E finché la sua destra è alzata, il suo popolo ha la vittoria. Così è stato con Mosè. Mosè era un uomo, ma era un uomo di Dio. Per mandato di Dio ha alzato le mani. Ha alzato le mani verso Dio e Dio ha dato la vittoria. Hanno superato tutto quello che c'era, dappertutto c'era vittoria in tutto il fronte, in tutta la linea. Finché la mano del Signore è alzata, dobbiamo, non solo possiamo, ma è un obbligo divino contare sulla vittoria di Dio nella Chiesa. Non c'è altra via. Dobbiamo ricordarci di queste cose in fede. Dobbiamo chiamarla alla mente Dio e dire Dio fedele. Oggi siamo qui sulla terra. Oggi abbiamo la responsabilità davanti a te affinché la tua parola e le tue promesse diventino realtà attraverso di noi. E noi ci mettiamo a tua disposizione per fare questo compito e Dio ci farà grazie che non saremo delusi, ma Lui ci coronerà con grazia e misericordia. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Padre Celeste, il mio cuore è commosso. Voglio ringraziarti e adorarti. Siamo qui in questo luogo in cui tu ci hai parlato, abbiamo ricevuto la tua parola in fede, le tue promesse diventeranno realtà. Tu hai una chiesa sulla terra, ti lodiamo per questo e ti chiediamo, Signore, alzati, elevati, Dio fedele, conferma la tua parola, dacci fede, fiducia, sicurezza, alleluia, come ogni parola si è compiuta nella carne, per te nella carne, così ogni parola si compirà per noi mentre siamo qui, anche quando saremo presi da te per essere con te. Sia benedetto il tuo nome. Amen.